Signore, vogliamo lodarti stamattina perché tu hai parole di vita eterna per noi, desideri ancora che ti ascoltiamo, che possiamo imparare, Signore, quella che è la tua volontà per noi specifica, che possiamo decidere di fare sul serio con te nell'ubbidienza a questa volontà che tu ci vuoi rivelare. Signore, che il tuo Spirito sia ancora stamattina il nostro insegnante e che ci possa portare ad ubbidirti e a trasformare le nostre vite secondo la tua perfetta, santa, gradita, buona volontà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Inutile dirvi che mi fa molto piacere ancora essere con voi. Sto frequentando questa sala molto assiduamente ultimamente. Un po' per il corso alla scuola succursale dell'IBE che facciamo qui sabato e domenica, mi fa piacere anche vedere alcuni fratelli che frequentano insieme a me questo corso, e un po' perché vi ringrazio per l'invito che mi fate ogni tanto di venire. Quest'oggi vogliamo parlare di un argomento serio, serio in tutti i sensi, che ci deve portare a decidere, se ancora non l'abbiamo fatto, se vogliamo fare sul serio con Dio oppure no. Voglio farvi vedere qualche immagine, giusto per introdurvi l'argomento, è possibile? Giusto per introdurre l'argomento del quale vogliamo parlare questa sera. Voi tutti conoscete dei quadri famosi che rappresentano l'ultima cena. Questo è quello di Leonardo, il più famoso, e ce ne sono anche altri di pittori di quel periodo, del Ghirlandaio, e di altri ancora forse meno conosciuti. Una cosa che hanno in comune questi quadri che rappresentano l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, l'avete visto, è che sono tutti quanti seduti a un tavolo, sulle sedie, e in genere questo tavolo si sviluppa in orizzontale con Gesù al centro. I quadri più recenti poi addirittura fanno vedere Gesù in mano con l'ostia e il calice, va bene. Ma già se ci riferiamo ai quadri tipo quello di Leonardo, il più famoso di tutti, ci rendiamo conto che questi quadri in realtà non stanno rappresentando la realtà dell'ultima cena, perché non si usavano i tavoli e le sedie ai tempi di Gesù. Tutti voi sapete che c'era l'usanza di lavare i piedi prima di mangiare, ed è appunto quello che fa Gesù prima di iniziare l'ultima cena. Perché? Perché i piedi erano vicino al tavolo ed erano vicino ai cibi, perché ci si sedeva per terra, forse con dei cuscini, con dei tappeti, e il tavolo era a livello terra, un po' modello giapponese. Quindi già nel vedere questi quadri c'è una rappresentazione distorta di quella che è la realtà. È un bel quadro, è un capolavoro, però sta rappresentando quello che il ricco mecenate di turno ha chiesto di rappresentare, non di certo quello che era la realtà dei fatti. E molte volte quindi in questi tavoli apparecchiati con il pane, i calici di vino, vicino a Gesù c'è sempre un uomo un po' troppo femminile molte volte, che sarebbe Giovanni, che sembra che si è sentito male, perché sta appoggiato sulla tavola, forse ha bevuto troppo, forse si è stancato, sta appoggiato sulla tavola mezzo morto, mentre noi sappiamo che era appoggiato vicino a Gesù, proprio perché c'era questo contatto di stare seduti per terra uno vicino all'altro, e quindi era anche più facile essere appoggiati e forse appoggiare la testa sul petto della persona vicino. E poi sappiamo anche altre cose dalla tradizione di quei tempi, che in genere il capo tavola, cioè la persona più importante o il maestro, era a capo della tavola. Cioè non era al centro, ma era sul lato corto. Quindi immaginate il tavolo magari non messo in orizzontale, ma messo in lungo. Da una parte c'era Gesù, al centro. E forse poi il tavolo ovviamente non alto, il tavolo basso, sui cuscini, sui tappetini. E poi ai lati sicuramente c'era Giovanni. Se Giovanni, come pensiamo per la maggior parte delle persone all'epoca e anche oggi, era destro, per mangiare stava un po' inclinato sulla sua sinistra. Quindi Gesù era alla sua sinistra, Gesù al centro, Giovanni alla sua destra. Tutto chiaro fin qui? Cosa succede? Che in questa ultima cena, prima di iniziare l'ultima cena, incontriamo un personaggio che stride con la festa di Pasqua e con l'ultima cena che Gesù vuol fare con i suoi. Chi è questo personaggio? Giuda. Dove era seduto Giuda? Lo vediamo insieme oggi, appunto cercando di capire meglio cosa avviene fra Gesù e Giuda nell'ultima cena. Perché è un argomento così serio? Beh, perché ci fa vedere purtroppo l'ipocrisia che Giuda aveva nei confronti di Gesù e degli altri discepoli e che lo ha caratterizzato fino alla fine, senza mai riuscire a portarlo, anche dopo che Gesù ha parlato con lui, ad un ravvedimento. Vi chiedo allora di aprire le vostre Bibbie al Vangelo di Giovanni, al capitolo 13. Il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni si apre appunto con il lavaggio dei piedi da parte di Gesù e i suoi discepoli. E prima di passare a leggere al versetto 18, voglio soltanto dirvi, forse già tutti voi lo sapete, che Gesù ha appena detto: questo lavaggio servirà di esempio, nel senso che anche voi lo dovrete fare, e ha una doppia valenza, una valenza di un servizio umile, pratico, ma anche una valenza di un servizio spirituale, perché Gesù ha messo in relazione il lavaggio dei piedi con una purificazione dal peccato. Gesù stava dicendo: voi discepoli, sta dicendo a noi oggi, voi cristiani, siete chiamati nella Chiesa a servirvi gli uni gli altri, ma soprattutto a servirvi per una purificazione, una santificazione gli uni con gli altri. Il che non ci deve portare ovviamente a pensare ad una confessione dei peccati tipo il sacerdote nella Chiesa Cattolica, ma ci deve portare comunque al fatto di essere sensibili gli uni agli altri, pronti a rialzare un fratello che cade nel peccato, pronti ad ascoltare, se è caduto nel peccato, i suoi peccati, pronti a portarlo a Cristo per confessare questi peccati. E sensibili a chi non è ancora un fratello a portarlo a Cristo per confessare i peccati, affinché sia purificato. Questo è una sono le due grandi attività che la Chiesa ancora oggi svolge, quella di evangelizzazione e quella di cura pastorale, di discepolato. Però Gesù disse: io lo dico perché lo dovete fare, ma adesso al versetto 18 dice, e lo leggo per voi: non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno, ve lo dico fin da ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto voi crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Gesù rispose: è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: quel che fai, fallo presto. Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto compra quel che ci occorre per la festa, ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli, dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Gesù annuncia il tradimento di Giuda. Ci sono delle cose che vogliamo vedere insieme questa mattina. Sicuramente quello che colpisce prima di analizzare il brano è il fatto che c'è una persona come Giuda che a tutti gli effetti è visto come un discepolo. Tutti lo apprezzano come un discepolo. Perché? Perché quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, nessuno si aspettava che qualcuno realmente potesse tradire Gesù. Cioè Giuda non ha dato nessun segnale evidente del fatto che lui avrebbe tradito Gesù. E Giuda, guardate che l'aveva già stabilito prima dell'ultima cena. Se andate al versetto 2 di Giovanni 13 sempre, c'è scritto che Satana aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradire Gesù. E se andate negli altri Vangeli, come in Luca al capitolo 22 o Matteo al capitolo 26, Giuda aveva già contrattato con i capi religiosi, farisei e sadducei, di vendere Gesù, di tradire Gesù per un prezzo, i famosi 30 denari. Quindi Giuda aveva già in cuor suo di tradire Gesù, ma l'ipocrisia è tale per cui riesce a nascondere tutto quello che c'è nel suo cuore e nessuno degli altri, a parte Gesù, lo sa. Come affronta Gesù, come affronta Dio l'ipocrisia? Dio non può aver pace, non può andare d'accordo con una persona ipocrita. Questo lo vediamo purtroppo da quella che sarà poi la fine di Giuda. Una persona ipocrita che non si ravvede non ha alcuna pace con Dio. Ma cosa fa Dio con questa persona ipocrita prima di arrivare ad un giudizio? Ed è quello che Gesù ci mostra in questo passo. Dio non giudica subito la persona ipocrita, al contrario. Dio, la prima cosa che fa, Gesù, la prima cosa che fa è quello di far conoscere alla persona ipocrita che lui conosce la sua ipocrisia. Infatti Gesù al versetto 18 dice: io vi ho detto che dovete fare così affinché siate tutti puri, ma non parlo di voi tutti, perché io so che c'è uno che mi tradirà. E la persona era presente, Giuda era presente. Giuda inizia a comprendere che Gesù conosce tutto quello che c'è nel suo cuore, nonostante lui sia stato perfetto esteriormente come discepolo. Era stato talmente perfetto negli anni che gli avevano dato la fiducia di tenere la borsa, no? Come è scritto anche alla fine del passo colletto, lui amministrava i soldi del gruppo. Era stato un discepolo esemplare. Come mai a un certo punto ha cambiato? Come mai lo troviamo alla fine che tradisce? Una delle ipotesi più probabili è che era rimasto deluso da Gesù. Lui forse si aspettava un messia che fosse un re politico, nazionale, trionfante, e Giuda, suo discepolo, sarebbe stato uno dei responsabili del regno di Cristo. E invece Gesù da qualche tempo a questa parte iniziava a parlare sempre della sua morte, che doveva essere catturato dai capi religiosi, che doveva soffrire molte cose a Gerusalemme. E ancora adesso, nell'ultima cena, dirà che lui va a morire sulla croce. Forse gli era sfuggito l'altro aspetto del Messia che Dio aveva profetizzato nell'Antico Testamento. C'era un Messia che doveva soffrire, come abbiamo letto questa mattina anche in Isaia durante il tempo di adorazione, un Messia che doveva soffrire per l'iniquità e per i peccati degli uomini. Un Messia che doveva essere respinto. Forse si aspettava Giuda, come molti altri del suo tempo, che questo Messia fossero due persone diverse. E allora lui ha seguito la persona sbagliata. Mentre il Messia è sempre lo stesso, ma ha compiuto e compirà il suo incarico in due momenti diversi. Il Messia che ha sofferto 2000 anni fa, il Messia trionfante tornerà nel futuro e trionferà. E nel frattempo si è aperta l'epoca della grazia che noi stiamo vivendo. Fatto sta che Giuda, per motivi sbagliati, aveva scelto di seguire Gesù e quando si è ritrovato di fronte alla realtà delle cose, ha preferito tirarsi indietro e tradire. C'è scritto anche che Satana ha agito in Giuda, mettendogli nel cuore il desiderio di tradire, ma di certo Giuda non è esente da responsabilità, perché lo vediamo che volontariamente si mette d'accordo con i capi religiosi per tradire Gesù, volontariamente accetta di presentarsi per prendere il denaro e volontariamente poi lo rifiuterà. Perché? Perché si sente responsabile di tradimento. Cosa fa Gesù verso Giuda e cosa fa Dio ancora oggi verso le persone che si dimostrano ipocrite verso di lui? La prima cosa gli fa conoscere, gli rivela che lui conosce la sua ipocrisia. Nulla è nascosto a Dio. Vi sembra strano? Ma nulla è nascosto a Dio. E Gesù qua dimostra perfettamente di essere Dio, perché conosceva il cuore di Giuda. Quello che non si poteva vedere. Quello che nessuno aveva capito. Spesso Gesù ha denunciato l'ipocrisia. Vi ricordate? Quando affrontava i capi religiosi, i farisei, uno dei motivi più ricorrenti con cui li denunciava era: voi siete ipocriti. E quando avvisava i suoi discepoli, diceva: attenzione all'ipocrisia, il lievito, l'insegnamento ipocrita dei farisei. Perché loro in realtà fanno all'esterno qualcosa che non corrisponde a quello che c'è nel loro cuore. Insegnano tante leggi, ma loro sono i primi a non metterle in pratica. Dicono che onorano Dio, ma lo onorano solo con le labbra, il loro cuore è lontano. Hanno aggiunto tante cose intorno alla parola di Dio, perché avevano anche magari il desiderio di proteggerla, ma alla fine la stanno annullando, perché si sono allontanati da quella parola. Dio ancora oggi, attraverso la sua parola, attraverso la sua presenza, l'opera dello Spirito Santo, convince gli uomini di ipocrisia, che si stanno ingannando, che non stanno facendo realmente quella che è la volontà di Dio. E questo lo fa tanto verso i non credenti, lo leggiamo anche nella lettera ai Romani, quanto Dio convinca gli uomini di peccato, che Dio ha messo negli uomini una conoscenza di ciò che è bene, di ciò che è male, anche se poi alla fine gli uomini per natura soffocano questa coscienza e decidono di scusarsi per quello che hanno fatto, piuttosto che di confessare quello che hanno fatto a Dio. E Dio rivela l'ipocrisia anche nella Chiesa, per mezzo della sua parola, e ancora con più potenza per mezzo dello Spirito Santo che dimora nel credente, e ancora con più efficacia attraverso persone nella Chiesa, responsabili, fratelli o sorelle mature spiritualmente, che stanno attenti gli uni agli altri e che devono rialzare il fratello se notano qualche segnale di peccato nella sua vita o di ipocrisia nella sua vita. Gesù dice: non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti. E allora perché dice che qualcuno lo tradirà? Ma perché si è adempiuta la scrittura: colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno, che è un modo di dire per dire: il mio amico mi ha tradito. Ricordate, anche nell'Antico Testamento era profetizzato di questo. Nel Salmo 41 c'erano proprio queste parole. Nel Salmo 55, sempre il re Davide utilizza delle parole simili che poi vengono utilizzate come profezia messianica. Il mio amico, il mio compagno, quello che veniva al Tempio con me, quello che mangiava con me, mi tradirà. E Gesù dice, ve lo dico fin da ora, affinché quando sarà accaduto, cosa succede? Voi, e sta parlando ai discepoli, quelli veri, voi crediate che io sono. Cioè voi, quando succederà che questa persona mi tradirà e che io sarò messo in croce e morirò, non dovete spaventarvi, non dovete tremare, non dovete pensare di tornare indietro alle vostre vite di prima, perché non è tutto finito, perché io sono Dio, sta dicendo Gesù, e il vostro ministero continuerà. Sta incoraggiando i suoi discepoli in questa prima parte. Prima di affrontare Giuda, gli sta dicendo, quando sarà accaduto io voglio che voi riconosciate che lo sapevo, perché sono Dio. E continua dicendo al versetto 20, in verità vi dico, chi riceve colui che io ho mandato, riceve me. Gesù infatti gli sta dicendo, non finirà tutto quando questa persona mi tradirà. Io vi ho formati per un servizio, un apostolato che voi porterete avanti. Chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Il traditore non potrà bloccare l'opera di Gesù e non potrà bloccare l'opera di quelli che Gesù manda. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. E i discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Non immaginavano proprio che ci potesse essere un uomo tra di loro che così ipocritamente aveva nel cuore di tradire Gesù e non l'aveva mai detto. Ed era ancora lì, in mezzo a loro, nell'ultima cena. Dopo aver rivelato Gesù, dopo aver rivelato che conosceva la persona che lo avrebbe tradito, inizia ad affrontarla questa persona. Come affronteresti tu una persona che sai che ti sta ingannando? Con amore? Con pazienza? Con misericordia? Come affronteresti una persona che già prima che parla tu sai che ti sta mentendo? Gesù ha affrontato Giuda con amore fino all'ultimo. Dio affronta la persona ipocrita non con giudizio, ma con misericordia fino all'ultimo. I discepoli si guardavano l'un l'altro non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. E questa è un'autocitazione dell'autore del Vangelo, Giovanni. Lui si definisce così nel suo Vangelo ed è uno dei due che sta vicino a Gesù. Nel senso, ricordate, Gesù a capo tavola e uno dei due è Giovanni. Simon Pietro gli fece cenno di domandare allora chi fosse colui del quale parlava. Quindi in questa tavola Pietro non era l'altro che stava vicino a Gesù, altrimenti gliel'avrebbe chiesto direttamente. Si vede che era un po' più lontano e gli chiede a Gesù, a Giovanni, di chiedere a Gesù. Forse gli fa cenno, quindi non vuole che la cosa sia risaputa da tutti. E magari Giovanni stesso glielo chiede a bassa voce, Signore, chi è? Gesù risponde, è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo prese, lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora dopo il boccone Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse, quello che fai fallo presto, ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Quindi noi vediamo due cose innanzitutto. Gesù risponde, ora se Gesù rispondesse ad alta voce, è quello al quale darò il boccone in bocca, e poi prende il boccone e lo dà, tutti capirebbero chi è il traditore. Ma qui c'è scritto che nessuno comprese, tranne Giuda. E poi c'è scritto anche che Gesù prese il boccone e glielo diede. Quindi chi è quest'altro discepolo che sta vicino a Gesù, a parte Giovanni? È Giuda, che sta in una posizione di onore, vicino al capotavola, fino all'ultimo. La risposta che Gesù dà, quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto, è una risposta che lui non dà a Giovanni che gliel'ha appena chiesto, ma la dà a Giuda. È talmente a bassa voce che nemmeno Giovanni riesce a capirlo, altrimenti lui avrebbe capito che Giuda era il traditore. Invece qua Dio dice che nessuno comprese quello che stava succedendo. Nessuno comprese perché Gesù disse a Giuda, questa volta ad alta voce, quel che fai fallo presto. Gesù affronta il suo traditore, la persona ipocrita, con amore fino alla fine. Cioè gli sta dicendo, io so che c'è uno in mezzo a voi che mi tradisce, adesso gli sta dicendo, io so che sei tu quello che mi tradisce. Perché lo sta dicendo? Perché lo vuole salvare. Fino alla fine. Desidera che Giuda e la sua ipocrisia siano smascherate. Desidera un ravvedimento. Desidera di riavere pace, di avere comunione. Ma come Gesù non sapeva che lo avrebbe tradito, che questo era necessario per l'opera di salvezza? Certo. A livello divino noi sappiamo che Dio conosceva il tradimento di Giuda. L'ha profetizzato. E l'ha usato nel suo piano di salvezza per portare Gesù alla croce. Ma a livello umano Dio tratta gli uomini con misericordia. E gli dà una possibilità di ravvedimento. Intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse, quello che fai, fallo presto. Gesù affronta Giuda, perché conosce la sua ipocrisia. Cosa succede? Che quando la persona che è ipocrita nei confronti di Dio, che è ipocrita nei confronti degli altri, non arriva ad un ravvedimento, l'ultima azione che fa Dio è quella di lasciare la persona a se stessa. La abbandona al giudizio che gli aspetta. Questo è purtroppo l'ultimo punto che riguarda Giuda, perché non si è ravveduto. Dio abbandona la persona ipocrita dopo averla confrontata apertamente con la sua ipocrisia. Non c'è stato un pentimento, non c'è stato un ravvedimento. Potremmo dire Dio rispetta quella volontà, ma non potrà non venire. Non potrà non attuare poi il suo giudizio. Un giudizio che vediamo essere già attuato da Giuda stesso quando lui decide di suicidarsi. È un giudizio che poi aspetterà Giuda per l'eternità, dopo che si troverà di fronte a Dio. Quando Gesù gli disse, quel che fai, fallo presto, nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto compra quel che ci occorre per la festa. L'ultima cena stavano festeggiando la Pasqua. Oppure, ovvero, che desse qualcosa ai poveri. Gesù non intendeva questo, ovviamente. Gesù sapeva che Giuda sarebbe uscito, sarebbe andato a concordare le ultime cose con i capi dei farisei e dei sadducei, e avrebbe poi consegnato Giuda nel giardino del Getsemani per 30 denari. Egli, Giuda dunque, preso il boccone, uscì subito. Ed era notte, la notte prima dell'arresto di Gesù, la notte spirituale di tenebre che erano presenti nel cuore di Giuda. Dio abbandona la persona ipocrita, la propria ipocrisia, non prima però di fare ciò che per lui, e forse anche per noi, confrontandoci oggi con la parola di Dio, era giusto fare. Cioè, gli fa conoscere che lui sa, che Dio sa ogni cosa. E sa anche che quella persona si sta mettendo una maschera. La persona, la parola ipocrisia o la parola ipocrita era anche utilizzata ai tempi di Gesù per indicare un attore, una persona che si mette una maschera e che fa una parte, ma non vive secondo quello che realmente è. Dio parla al cuore delle persone, oggi lo fa con la sua parola, e dice apertamente: non ti ingannare. Hai un problema con me, che è il tuo peccato. Risolvilo. Dio poi affronta la persona ipocrita per portarla a un ravvedimento, facendogli vedere proprio esattamente qual è il suo problema. È un problema di incredulità? È un problema di peccato nascosto? Che tipo di peccato? Con la sua parola Dio ci dice ogni cosa. Col suo spirito Dio ci convince di ogni cosa. Certo che se non c'è ravvedimento, Dio lascia andare la persona incontro al proprio giudizio. Giudizio che gli spetta, il giudizio di Dio. Ricordate cosa diceva Luca riguardo al lievito dei farisei quando istruiva i suoi discepoli? Cosa diceva Gesù in Luca al capitolo 12? Diceva: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia, perché non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. E i discepoli avevano timore dei farisei e della loro autorità. E Gesù aggiunge, lo riporta Luca al capitolo 12 al versetto 5, io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui che ha il potere di giudicare, che ha il potere di salvare. L'ipocrisia è un peccato davanti a Dio, ma in realtà è un peccato che si concatena con altri peccati. Perché? Perché è un peccato che serve per nascondere altri peccati. Se il dire una bugia è un peccato e di per sé rappresenta una catena che rende schiavo colui che è abituato a mentire, l'ipocrisia è una doppia catena. Perché io mento e poi mento per coprire il fatto che mento. E quindi siamo ancora più schiavi quando permettiamo nella nostra vita l'ipocrisia. Quando non mostriamo quello che siamo, quando non apriamo il nostro cuore, quando non ci confidiamo, nel caso in cui cadiamo nel peccato, a qualcuno, ma teniamo tutto nascosto. Quando non ci confidiamo e non confessiamo a Dio il nostro peccato, ma facciamo finta che tutto vada bene. Se sei un non credente, il pensiero di essere a posto con Dio, il pensiero di essere in pace con Dio, il pensiero di essere buono tutto sommato, ti fa cadere nell'inganno più profondo. Ti porterà ad un giudizio irrevocabile. Perché tu vivi pensando che un giorno, tanto, chissà se c'è, chissà se non c'è questo Dio davanti al quale comparirò, e anche se c'è, tutto sommato, sono stato abbastanza buono. E ti inganni perché non vedi quello che Cristo ha dovuto compiere per la tua salvezza. Perciò stamattina, con l'esempio di Gesù, nei confronti di Giuda, voglio esortarti a mettere da parte questi inganni e a confessare il tuo peccato davanti a Dio e la tua incredulità. Se sei un credente, se frequenti una chiesa e sei contento della tua vita cristiana, fai attenzione, perché non sei esente dall'ipocrisia. Anzi, i capi dei farisei e dei sadducei, le persone più religiose dell'epoca di Gesù, erano i più ipocriti di tutti, secondo le parole di Gesù. Erano quelli che mostravano all'esterno una facciata religiosa. E perché lo facevano? Perché volevano essere apprezzati e amati e stimati. Ma nel cui cuore c'era ogni sorta di iniquità e c'era l'orgoglio di sentirsi più giusti per quello che facevano. È possibile anche che nella tua chiesa si nasconda l'ipocrisia nelle persone che hai vicino. Perciò è fondamentale che in una chiesa le guide, le persone mature nella fede, siano attente gli uni agli altri, con un servizio fatto d'amore, di misericordia, un lavaggio spirituale che porti ogni membro della chiesa a sentirsi apprezzato e guidato a purificarsi, a santificarsi. Non ci deve essere vergogna tra fratelli e sorelle. Nel momento in cui io sento di dovermi vergognare di qualcosa, è il momento in cui mi chiudo, è il momento in cui non confesso, è il momento in cui la volta dopo, la settimana dopo, il mese dopo, verrò con una bella maschera per coprire quello che ho fatto e di cui mi vergogno. Nei credenti, nei cristiani, ogni opera deve essere fatta alla luce. E se c'è qualcosa di cui oggi tu ti rendi conto, mi vergogno, ho sbagliato, è il momento per confessarlo e toglierti quella maschera che ti ha fatto coprire fino ad oggi la vergogna. E di ravvederti. Ravvederti vuol dire, è vero, ho sbagliato, ma non lo voglio fare più. E chiedo a Dio perdono di rendere quello che era rosso bianco, di quello che era ingiustizia, giustizia per i meriti di Cristo, perché Lui ha già pagato per le mie vergogne. Dio vuole che tu faccia sul serio con Lui, non soltanto a parole, e ti ha dato tutti gli strumenti per fare sul serio. Hai la sua parola, hai lo Spirito Santo, hai una chiesa, delle guide, dei fratelli e delle sorelle mature che sono un sostegno per te. Preghiamo allora che il Signore ci aiuti a non fare come ha fatto Giuda, a non continuare a mettere la maschera, a non uscire senza esserci pentiti e a non vergognarci di quello che siamo, peccatori, ma ci guidi ad un ravvedimento e ci guidi ad una trasformazione, quella da peccatori perduti o peccatori che rovinano la Chiesa, che rovinano la propria relazione con Dio, a peccatori perdonati, che Dio possa usare per la sua gloria. Preghiamo. Signore Gesù, ti lodiamo perché tu sei un Dio misericordioso, infinitamente buono, che fino all'ultimo ha onorato un discepolo come Giuda che poi lo avrebbe tradito. Tu sei un Dio personale che parla al cuore, sei un Dio potente che trasforma le vite. Tutti noi abbiamo difficoltà, Signore, tutti noi abbiamo debolezze, tutti noi, nessuno escluso, cadiamo nel peccato. Ma ti lodiamo e ti ringraziamo perché Cristo è il nostro avvocato presso di te, colui che ci difende dalle nostre cadute, dai nostri peccati. Aiutaci a non ascoltare Satana che ci accusa e ci fa vergognare. Aiutaci ad essere onesti con te, sinceri, a fare sul serio, ad abbandonare il peccato, a confessarlo, a non demoralizzarci. Aiutaci a riconoscere il tuo amore, Signore, e a vivere reagendo al tuo amore con altrettanto amore, ubbidienza e consacrazione. Grazie per la tua parola, nel nome di Gesù.
Amen.
Vogliamo alzarci e lodare il Signore.